A porte chiuse, sapete che è un famoso romanzo che descrive l'inferno, è un romanzo di Sartre, cioè immaginare di sbarrare le porte, murare le porte, le finestre, vuol dire sapere cos'è l'inferno, ma a noi l'inferno piace in realtà, questo è il guaio, c'è un desiderio cattivo, cattivo ma piacevole, almeno io lo sento così, poi non so, che è pervicace, persistente nella nostra vita e che capisco rischia di corromperla, ma è una delle cose più belle che noi sogniamo, cioè il sogno di isolarci, non è vero, eh? Di far fuori tutti, perché quando due si sposano vorrebbero eliminare tutti, gli danno fastidio, no? Quando uno è felice si sbarra in casa, scioccamente, lo sappiamo che è sbagliato, ma è così. Il sogno di vivere in un nostro mondo a porte chiuse, con le cose e le persone che ci servono, senza fastidi, al riparo da tutto ciò che può succedere di imprevisto, di tutto ciò che viene a scombussolare l'ordine. Cioè c'è in noi una sorta di sogno di autosufficienza. L'autosufficienza intesa piena è proprio chiusa, è chiusa, non ammette intrusioni. Quindi diciamo, senza gli altri, senza confronti, senza l'altro e possibilmente fermi. Oh. In realtà questo è ciò che per alcuni versi ci dà malessere, per altri versi ci affascina. In realtà noi siamo in movimento. Cioè la cosa viene mossa, non è possibile star fermi, la nostra è una casa mobile e per di più siamo sempre con altri. Ecco, siamo su un treno, mi pare l'immagine più bella è questa, siamo su un treno, capito? Quando uno sta male, il treno è terribile perché continua a andare, no? Lo si ferma. E d'altra parte quando uno vuole essere solo, il treno è terribile perché sei necessariamente con altri. E questo viaggio, proprio per questo, non è facile, proprio perché prima roba ci sono gli altri. Certo, è vero che viaggiando in questa maniera ogni giorno si può vedere qualcosa di nuovo, è vero che si incontra sempre qualcuno, è vero che può accadere qualcosa, è vero che ci può essere sempre qualcosa che ti entusiasma da fare, ma c'è anche tanto da sopportare. Perché nella carrozza c'è anche tanta maleducazione, c'è anche tanto egoismo, c'è tanta aggressività, c'è tanta volgarità, c'è tanta ansia, c'è tanta impazienza. Non c'è come stare qualche giorno intero su un treno con alcune persone per vedere cos'è l'uomo, no? Capita in questo viaggio in continuità qualcosa di sgradevole. Senza calcolare che poi ne succedono di cotte e di crude sul treno, tutti i giorni arrivano notizie dalle carrozze vicine, brutte, brutte, di violenze, di assassini assurdi, di disgrazie, di guerre, di fame, di un sacco di cose brutte, di tanta gente che soffre, lutti, malattie, rapporti difficili, sofferenze. E poi, questa è la cosa più sottile, tra i viaggiatori, anche tra quelli più educati, quelli che cercano di nascondere l'ansia, questi sono i più educati, no? Ebbene, anche tra questi c'è sempre un sottile malessere, la paura di non sapere dove si va. Il treno va, corre, si muove sotto i piedi e noi siamo come portati via, ma verso dove? Ognuno di noi sa che potrebbe arrivare da un momento all'altro il controllore che dice adesso tu scendi, sei arrivato, magari arriva di notte in un paese sconosciuto, anzi sarà così perché non si sa dove siamo, dove vuoi che scendiamo, scenderemo comunque in un posto che non sappiamo cos'è, questo è sicuro, questa è l'unica cosa sicura, non scenderemo in un posto familiare. Anche se uno vuol chiudersi in casa, stare in casa sul sicuro, coi sicuri, alla fine viene sbattuto in un posto che non sa. Forse questa insicurezza, Questa paura che, capite, è difficile da governare, si può mascherare, ma non governare questa paura. Forse è questa che è alla radice di tutti questi comportamenti sgraziati, che mancano di grazia, appunto, e sgradevoli, quindi, che caratterizzano questi strani viaggiatori. Sarebbe bello, e un po' capita, sarebbe bello incontrare viaggiatori sereni. Ma dove sono? No. Viaggiatori cortesi, pazienti, dolci, attenti, che hanno dentro di sé una specie di sicurezza e una forza. Chissà da dove viene, forse questi sanno dove si va. Capito? Come sarebbe possibile essere sereni? Con una sicurezza che non li manda in crisi di fronte alle prime difficoltà o alle maleducazioni che necessariamente ci sono, no? Con la convinzione di essere tra amici, cioè incontrare qualcuno che ti dà la sensazione che su questo scompartimento lui si sente come tra amici. Questa è la civiltà, questa è l'amicizia, questo è l'amore alla fine è questo l'amore. È il trovarti con delle persone che non conosci a viaggiarle e considerarle amiche. Questo è l'amore, no? Non stare attaccato a quello a cui tu vuoi stare attaccato. E questo può venire solo dalla convinzione, questa di essere tra amici, può venire solo dalla convinzione di avere una meta, di andare in un posto dove c'è qualcosa di bello, dove c'è comunque qualcosa di amichevole. Vedete, rifluisce tutto, no? Io sono sgradevole perché ho la paura di andare in un posto ostile, sconosciuto, e anticipo già questa sgradevolezza, perciò questa inquietudine. Non so se capisco bene, ma le letture di questa sera e tutti i temi di questo post-Pasqua, questa raccomandazione del risorto, state in pace, pace a voi, mi pare che alludano a una faccenda del genere. I cristiani dovrebbero essere persone così, sapendo dove vanno a finire, dovrebbero comportarsi in una certa maniera. Da che cosa si capisce che voi sperate? Da come vi amate? Da che cosa si capisce perché vi amate così? Dal sapere chi ci chiama o chi ci ha amato? È la fede, appunto, no? Quando Gesù ha pensato ai suoi, ha pensato a quelli che avrebbero cercato di stare con lui, di vivere come lui, quando ha pensato ai cristiani, nel suo testamento, pensava così, vi riporto alcune frasi di Giovanni: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non quella che dà il mondo. Non sia turbato il vostro cuore e non lasciatevi governare dalla paura. Vado e tornerò a voi se mi amaste, la questione è quella. Anche la seconda lettura diceva così: se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me, di noi, del treno, del viaggio. Vado a prepararvi un posto, appunto. Voi piangerete, vi rattristerete, come tutti del resto, ma anche in mezzo agli sghignazzi e ai frastuoni, voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. La donna, per farvi capire, dice Gesù, come penso il cristiano, è come una partoriente. La donna quando partorisce è afflitta perché è arrivata la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Cioè, come a dire, c'è uno stile cristiano di viaggiare nella vita, no? Quindi non venitemi a dire appena ti trovi in un condominio, in un ufficio, sulla strada, senti uno che gli rampa addosso al primo che fa un piccolo sbaglio, lo ammazza, e dopo quello lì è quello che porta la bandiera dell'Azione Cattolica, non credetegli. Cosa interessa che uno è cristiano o no? Si capisce da come uno sta nello scompartimento. Se va a messa la domenica, si capisce come viaggia il martedì mattina andare a Milano, appunto. C'è questo stile cristiano di viaggiare, che viene, in termini di catechismo, si chiama speranza, appunto, che viene da questa promessa che uno sente piantata nel suo cuore. Il cuore del viaggiatore è lieto, è pacifico, appunto, perché gli è stata data la pace, la grazia, noi chiamiamola, quella gioia da cui vengono la mansuetudine, la dolcezza, la pazienza, l'amicizia, lo stile del divino viaggiatore della Pasqua di Gesù. Viaggiare vuol dire far Pasqua, no? Del viaggio di Gesù Cristo tra noi. È lo stile di un'esistenza pasquale, che era ben espressa nella seconda lettura, l'avete ben seguita, no? Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, si pensa al punto d'arrivo, in alto si pensa, no? Il quale nella sua misericordia grande ci ha generati, mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, a una speranza viva. Il Dio Padre che sta nei cieli mediante la Pasqua di Cristo ci genera una speranza viva, a un'eredità che non si corrompe, non si macchia, non marcisce. Questa speranza nostra che è qui è conservata nei cieli. È conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la vostra salvezza prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Siete già custoditi presso Dio, non dovete fargli stupidi, non dovete aver paura di non farcela, è già fatta, vivete quieti. Capite cos'è il cristianesimo? Dovreste poter viaggiare in tutti i popoli, in tutte le nazioni, vestendo i vestiti, la cultura di tutti i popoli, con questa speranza nel cuore, appunto. Questo è il segreto della gioia cristiana. Perciò siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove. Il viaggio del treno è pieno di prove, appunto, no? Anzi, il valore della vostra fede si prova con il fuoco di questa prova. Cioè, questa gioia si forma in realtà nella fatica del viaggio. Non è una cosa che è già lì fatta. È una qualità della libertà. E quindi da costruire, da conquistare, proprio in quei rapporti difficili, con gli amici difficili che sono gli uomini, con la vita difficile che è la prova del vivere, appunto. Questo è il segreto della gioia cristiana che la Pasqua di Cristo mette nel cuore di chi lo ama. E mette nel cuore di chi lo ama come l'esperienza di una grazia vittoriosa. Questa è la Pasqua. Una grazia che ha vinto la paura e la morte. La grazia che Dio ci dà è una grazia che è già la vittoria, come la forza in noi della sua resurrezione. La sua resurrezione agisce in noi come speranza, come vittoria sulla prova. E sarebbe anche interessante chiedersi come si fa a elaborare questo tesoro della gioia, che appunto è la libertà, è la scelta, è la vita, che però può essere, ha un suo laboratorio, il laboratorio cristiano della gioia. Il laboratorio della gioia cristiana è la Chiesa. La prima lettura diceva: i fratelli erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella frazione del pane e nell'unione fraterna. Cioè la predicazione, testimonianza apostolica delle scritture, quello che sta facendo adesso, e la celebrazione dell'Eucaristia, cioè queste pratiche che fanno il corpo di Cristo, quello che è già garantito vittoriosamente presso Dio, si fa corpo, si fa presenza per i viaggiatori, che è la Chiesa, appunto, no? Queste pratiche, la lettura della scrittura e l'Eucaristia, sono il luogo di questa continua rielaborazione pasquale del viaggio umano, racconto di Emmaus. Non andavano in treno, ma erano lungo la via. Allora leggere la scrittura e ripetere il gesto di Gesù, la rilettura delle scritture, del piano di Dio alla luce della Pasqua di Cristo, e nutrirsi incessantemente del gesto di Gesù che dona il suo corpo, iscrive nei viaggiatori il senso pasquale della vita. Il senso del mio passaggio come il passaggio di Dio nella Pasqua di Cristo. Così si diventa cristiani, no? E la vita fraterna, erano assidui nell'unione fraterna, è come l'esercizio di una vita nuova, è come un laboratorio di gratuità. Ovviamente diciamo queste cose, ci viene un po' da ridere, no? Per vedere come sono le nostre comunità. Ma così è il testamento di Gesù. Cioè che chi si accosta e viene rielaborato cristianamente dalla lettura della scrittura, dal gesto eucaristico, sperimenti una vita fraterna, una vita gratis, basata sulla grazia, sulla libertà, appunto. Come esercizio di umanità, la Chiesa dovrebbe essere un luogo dove si esercita un'umanità bella, La libertà, appunto, sono esercizi d'amore, no? D'amore fraterno. E in questo senso una parrocchia è l'ideale, perché non è che si mette insieme il gruppo affine, il gruppo culturalmente allo stesso livello, che si mettono insieme quelli che si conoscono già. Ma la parrocchia ti obbliga in qualche maniera ad andare sul carrozzone. Vai proprio come sul treno a Milano, ci sono tutti e non si conoscono, no? In realtà è proprio lì che sperimenti la grazia dell'amicizia, quella fraternità libera dalla paura del controllo, della chiusura, del sognare di stare coi due o tre che conosci e basta, che è l'inferno. La Chiesa, se si lasciasse visitare e nutrire dal risorto, diventerebbe, come dice il Vangelo, quando arriva il risorto spacca le porte, perché quelli lì nella chiesa erano tutti chiusi dentro a giudicare tutto il mondo. Diviene una comunità liberata dalla paura e dalla chiusura, diventa la comunità di questi uomini, di questi poveri uomini che, per essere chiari, sono peccatori come gli altri, di questi uomini perdonati, che sono resi uomini di speranza nonostante la loro miseria, appunto. La grazia vittoriosa li dichiara vittoriosi, questi poveri perdenti, che sperimentano il dono dello Spirito in una gioia che nessuno e niente potrà loro togliere. Auguriamoci di incontrare cristiani così, o se i cristiani non vorranno, speriamo di trovare così qualche uomo.